La polenta. Un giorno, arrivato in una casa di ricchi ed io già sacerdote, mi sono sentito bruciare perché, appena seduto a tavola, la signora, odiosa, ebbe l'imprudenza di dirmi: «Oggi ci scuserà, padre, abbiamo polenta». E io, zitto, dapprima arrossii, perché mi sembrava offesa tutta la mia infanzia, offeso tutto il mio Friuli. Poi ecco il cameriere, vestito tutto di bianco, con una zuppiera in mano, e dentro del giallo che nuotava nel burro e sopra degli uccelli rosolati come martiri. Allora ho sentito tutto il mio sangue martellare: «Signora, non cominciamo con l'offendere la polenta». Così fu un bel triste desinare quello, e non solo per queste cose ne fu possibile alcuna intesa. Il discorso stagnò per l'intero pranzo sui poveri e sui ricchi, ed io capii ancora una volta che non c'era proprio nulla da fare. Il povero, i cibi del povero, i suoi gusti sono un segreto di Francesco e Chiara, una rivelazione di Cristo. Padre Davide Maria Turoldo. Ho voluto cominciare con questo bellissimo scritto perché la polenta è l'oro del Friuli Venezia Giulia. Ha sfamato bene o male intere generazioni di contadini che nel corso della storia, fra pestilenze, carestie, guerre, offese alla dignità della loro nascita, hanno costruito l'identità di queste terre, conoscendo, invece che la gloria, la fame nera. La polenta è un cibo antichissimo e qui lo mangiamo da sempre. Sbagliano coloro che ritengono la nascita della polenta posteriore all'arrivo in regione del grano turco. Quando mancava il mais, infatti, questo cibo essenziale veniva preparato con le farine di farro, sorgo, panico, miglio, spelta o con il soros, saggina o il sarasin, saraceno. La coltivazione del mais ha inizio nel XVI secolo in Friuli. A partire dal 1550 comincia la sua lenta ma inesorabile diffusione, sconvolgendo in breve l'economia e la produzione agricola della regione. Interessante al proposito la descrizione del mais scritta dal Mattioli verso la fine del 1500. Di questo formento turco ne sono state portate a noi 4 sorti differenti solamente nel colore delle granelle. In perocché di rosse porporeggianti, di nere, di gialle e di bianchicce ve ne sono. Seminano gli indiani questo suo grano, il quale chiamano mais. In questo modo vannosene nel campo alquanti insieme e acconciansi per dritta linea egualmente discosto l'uno dall'altro, e di poi con la mano destra fanno un pertugio in terra con palo ben aguzzo, e con la sinistra vi mettono dentro 4, ovvero 5 grani da seme, e con un piede ricuoprono il pertugio a ciò che i pappagalli non mangino il seme, e così con questo ordine, facendo un passo indietro, seminano tutto il campo intero. Ma avanti che seminano, tengono in macera il seme 2 giorni, né lo seminano se prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Nasce fra pochi giorni ed in pochi mesi si matura e si miete. E viene una spezia che in 2 mesi si semina e si raccoglie, e un'altra che in 40 giorni fa il medesimo, ma questo è più minuto, manco buono, né si semina, se non quando si teme di carestia. E come gli indiani, anche i friulani impararono a seminare il grano turco, vedendolo crescere diritto al cielo come a ricordare che è dono di Dio. Dai chicchi delle pannocchie, come pepite, si ricavò la farina per cucinare la nuova versione della polenta, che, al confronto con quella precedente, diventava più bella e saporita. Fanno di questa farina i contadini la polenta e le torte, aggiunto vi butirro e formaggio, ed è cibo non in suave, ma genera grosso nudrimento. Lo disse sempre il Mattioli, anche se mi permette una piccola osservazione. Il butirro o burro spesso era un gran lusso per la cucina della nostra gente, e lo si usava molto più raramente di quanto si crede. Non che mancasse, ma veniva più volentieri utilizzato come merce di scambio, un po' come le uova generalmente vendute ai mercati. Grosso nutrimento, diceva il Mattioli, siamo d'accordo, senza la polenta infatti la fame avrebbe mietuto molte più vittime, ma non dimentichiamo, come già accennato, che nella maggior parte dei casi unico cibo a disposizione la polenta portò a gravi malattie quali lo scorbuto e la pellagra. Al grano la superstizione contadina legava molti rituali scaramantici. Per conoscere il suo prezzo durante l'anno si posava un chicco di frumento su un mattone ben riscaldato. Se il chicco stava fermo, il prezzo non avrebbe subito oscillazioni. Se scoppiava saltando in avanti, il prezzo sarebbe aumentato. Se saltava all'indietro, il prezzo sarebbe sceso. Cosa scrivere per ripercorrere le tappe più importanti della polenta? Possiamo raccontare del famoso Gavio Apicio, buon gustaio ai tempi di Tiberio imperatore, e del suo De Re Conquinaria, nel quale con piacere troviamo la ricetta della polenta. Pultes Iuliane, così si chiamava, suggerendoci la paternità friulana di questo cibo. Scrive Apicio: metti nell'acqua della spelta purgata, poi falla cuocere e quando bolle versavi dell'olio. Quando comincia a farsi densa, manipola con cura. Prendi due cervella cotte e mezza libra di polpa sminuzzata come per le polpette. Pestale insieme con le cervella e metti in una pignata. Trita del pepe, del ligustico, dei semi, di finocchio. Bagna il tutto con salsa e un po' di vino e versa nella pignata sopra le cervella e la polpa. Quando ha bollito abbastanza, mescola con questa salsa e condisce a poco la spelta e ad ogni ramaiolo rimescola e manipola, così che abbia a sembrare un sugo. Più che alla polenta, questa ricetta ci riporta alla polenta pasticciata, una leccornia per le tavole dei nostri contadini. Ma senza perdersi in tante ricette o documentazioni, la miglior cosa è pensare alle pannocchie. Immaginare i ragazzi del secolo scorso accendere dei fuochi nei campi e tra una spintonata e una risata abbrustolire le pannocchie sopra la fiamma. Ancora le pannocchie, quando sgranocchiarle era pretesto per restare alzati e ascoltare le fiabe dei vecchi, quelle così paurose da far passare la voglia di attraversare il buio che separava la stalla dalla casa. Pannocchie, dicevo, e i ricordi di molti si rincorreranno. Il filò delle donne, il chiacchiericcio, lo spettegolare, le risate sottili, pudiche quelle delle ragazze, grasse e taglienti quelle delle donne più navigate. Pannocchie, come dire vesciche sulla pelle, quando prima di sgranarle era meglio attorcigliare con gli stracci il ferro dentato. E poi, finalmente, farina, gialla che usciva come lava dalle macine di pietra dei mulini. E dalla farina la polenta, da noi, confessiamolo, molto più amata del pane. Accompagnata ad ogni pietanza, la polenta si mangiava sempre, buona al mattino con il latte, innestata assieme alla frutta, e la sera con la carne, il formaggio e il radicchio, oppure da sola. In tempi più recenti questo piatto ha perso la sua povertà arricchendosi di sapori e farciture. La polenta pasticciata, ad esempio, mescolata con cibi di vario genere, dalle carni alle verdure ai formaggi. Parlando di polenta non posso dimenticare il mitico souf o zuf. Questo piatto poverissimo si distingue a seconda della sua terra d'origine. Quello triestino è preparato facendo bollire dell'acqua e aggiungendovi farina per polenta. Una volta rassodata, alla polentina piuttosto liquida si aggiungeva del burro e del sale e la si lasciava mantecare. Alla fine veniva mangiato con latte freddo. Lo souf carnico, invece, veniva preparato anche con l'aggiunta della zucca. Souf significa intruglio, pastrocchio, ma tutto sommato rappresentava uno dei piatti più semplici e poveri di ingredienti. Piatto di magra lo ricorda anche una triste canzone triestina composta dai giovani che durante il periodo della guerra furono costretti alla prigionia e ai lavori forzati nella campagna lavoro obbligato organizzata dai nazisti. Cara mamma, son richiamato con la tot me toccherà sgobar. Come tanti cani bastonati, oso duro i me farà magnar. Mangeremo souf con lo sbruf, patate, pomidori. Dimagriremo come tanti baccalà. Moriremo? No. Moriremo? No. E anche ai gnocchi se la moccherà. Guai se no. Ricordiamo infine i piatti tipici a base di grano e polenta. Gli sfiori sgoriziani, che come abbiamo detto assomigliano un po' ai popcorn, sono i chicchi di mais tostati. La iota con zucca, fagioli e grani di mais. I bobici, chicchi di grano usati per le minestre. Polente rustide, la polenta arrostita. Bisna, polenta con brovade e fagioli. Polente culis bledis, con la bietola. Polente quinzade, la polenta condita. polente di Payam, polenta di grano saraceno, sterz, polenta granulosa, la polite, polenta mista di taipana, polente pastizzade, pasticciata in crosta, polente ont e grantum, polenta burro e ricotta, brut de polente, polentina delle puerpere, oppure lo zuff.